24 minuti in Radio Popolare Popolare Network, sono Luigi Ambrosio, questo è l'orizzonte delle eventi. La notizia di oggi, a suo modo storica, la fine, quantomeno per ora, della guerra tra Israele e Iran. Fine quantomeno per ora perché Trump ha imposto una tregua, e in italiano tregua vuol dire una cosa molto precisa. Ma chi ha spinto e cosa ha spinto Trump a fermarsi? Due giorni fa metteva sui social lo slogan Make Iran Great Again, parlava di regime change, oggi ha cambiato completamente idea, basta regime change, ci vuole la fine della guerra, va bene come è andata. E quali saranno le conseguenze nella regione, in Israele, in Iran, negli altri paesi del Golfo? Posso naturalmente che discutere di Trump significa discutere di un soggetto che, ormai lo abbiamo capito, cambia idea facilmente. Buonasera Laura Silvia Battaglia.
Buonasera Luigi, buonasera alle ascoltatrici e ascoltatori di Radio Popolare.
E quindi la prima cosa che ti chiedo è una previsione: cambierà di nuovo idea o questa volta si ferma qui?
Ma Trump cambia sempre idea, e quindi poiché cambia sempre idea è molto difficile capire che cosa dirà anche nell'arco di 10 minuti. No, ma a parte gli scherzi, diciamo che sembrerebbe che questa possa essere la sua ultima dichiarazione sull'argomento. E certamente qui però la questione è che non decidono gli Stati Uniti, ma alla fin fine decide Israele. E questo è il punto. Queste dichiarazioni servono a Trump per dire finitela qui, non andate ancora più avanti, non c'è più nulla da fare. Vuol dire accontentatevi di quello che c'è, e sappiamo che sicuramente Israele non è contento di quello che c'è, cioè vorrebbe effettivamente, parlavi prima di regime change, vorrebbe regime change in Iran, vorrebbe uccidere Khamenei, cosa che invece Trump sconsiglia assolutamente. E d'altro canto comunque c'è da parte della Repubblica Islamica dell'Iran un tema di riconoscibilità regionale, un tema di continuare a perseguire l'obiettivo, il tema...
L'obiettivo sarebbe il nucleare.
Sì, il nucleare sì, certamente, ma l'obiettivo ultimo è naturalmente il contrasto a Israele. Questa è una storia di una situazione che arriva all'Armageddon, possiamo dire, dove il tema è che ognuno dei due paesi immagina un Medio Oriente senza l'altro, e su tutta questa, tutta la retorica, ma anche tutta la politica dell'area si basa esattamente su questo concetto. Per l'Iran ci vorrebbe un Medio Oriente senza Israele, che vuol dire senza gli Stati Uniti comunque sia, perché Israele è considerata longa manus negli Stati Uniti. Per Israele ci vorrebbe un Medio Oriente senza l'Iran.
E questo continuerà a essere così anche da domani, anche da oggi?
Ma questo è chiaramente difficile prevederlo. Dobbiamo capire, secondo me, a passaggi rapidi le prime mosse possibili. Israele potrebbe accettare formalmente questo cessate il fuoco, come per esempio ha fatto con Hezbollah, e magari violarlo diverse volte. Potrebbe invece decidere di andare avanti a stanare Khamenei, cosa che Trump sconsiglia, e accontentarsi attualmente dello status quo, però poi lavorare comunque ai fianchi per creare questo regime change. Quello che però noi non sappiamo esattamente, e qui interviene probabilmente la rete del Mossad, se ancora esiste, se non è stata smantellata dentro l'Iran, capire effettivamente questa deterrenza nucleare, se è stata azzerata oppure no, cioè che cosa effettivamente è propaganda, che cosa invece è vero quando l'Iran dice che alla fin fine ha spostato ciò che gli serve per produrre energia nucleare dai siti più che altro di Natanz ad altre parti del paese. Ecco, questo in realtà è difficile saperlo, perché naturalmente viene detto anche per rassicurare la popolazione, anche per darsi, diciamo, il tono di chi non è perdente totalmente. Ma se fosse in parte vero, questa è la domanda, E la Russia, in fondo, l'ha detto, ha detto comunque da questo momento in poi, se prima l'Iran era sotto l'Agenzia internazionale di controllo per il nucleare, adesso ha tutto il diritto di produrre per i fatti suoi
E a proposito
una
delle,
bomba
è certo, e a
potenziale.
proposito della reazione di Israele, che non è sicuramente positiva, adesso c'è una notizia, insomma, queste sono le ultime ore, Laura Silvia, quindi stiamo commentando poi i titoli, però Netanyahu, scrivono media internazionali, pensa a una visita negli Stati Uniti, quindi possiamo immaginare che cosa andrebbe a fare negli Stati Uniti il premier israeliano.
Sicuramente vuole convincere ulteriormente Trump dopo aver pregato per lui al muro del pianto, diciamo, quell'azione, quell'orazione che Netanyahu ha fatto anche in favore di telecamere ha un significato molto forte, che direi anche è qualcosa che risuona soprattutto per il gruppo degli evangelici, diciamo, duri e puri del MAGA che sostengono fortemente Trump e che vedono in lui una sorta di uomo del destino, e infatti quella mossa di Netanyahu, ammesso che lo pensasse, ma anche se non l'avesse pensato e fosse una mossa soltanto politica, va chiaramente a titillare questo aspetto e va anche a rinforzare quella parte degli Stati Uniti che sostiene Trump e lui vede appunto l'uomo dell'America Great Again, l'uomo che comunque risolverà una serie di problemi annosi e che nessuno prima di lui è stato in grado di risolvere.
Quindi insomma un Israele che non si arrende allo status quo attuale, che è la fine delle ostilità con l'Iran.
Non credo che si arrenderà, nel senso che bisogna capire il tema del grande Israele, che è il progetto della destra messianica alla quale Netanyahu si appoggia e da cui è appoggiato e da cui dipende anche la sua salvezza dal punto di vista giudiziario, è un aspetto ideologico molto forte. E questo tema del grande Israele che si allarga come influenza a tutto il Medio Oriente è considerato sostanzialmente profetico. Quindi il punto è che nel momento in cui sei nella condizione di poter finire il gioco è anche abbastanza frustrante fermarsi a metà o a tre quarti, anzi in questo caso direi a tre quarti dell'opera. Quindi diciamo che le scelte che Israele potrebbe fare, che desidera fare, è fare strike su tutta la linea. Grazie
Laura Silvia Battaglia, grazie per essere stata con noi. Una
Luigi, grazie agli ascoltatori.
buona serata, Laura Silvia Battaglia. E adesso vi propongo questa intervista che Michele Migone ha appena realizzato con l'ambasciatore Stefano Stefanini sul, diciamo, risultato che Trump, si intesta con il cessate il fuoco imposto alle parti e anche con un passaggio invece sulla reazione possibile israeliana. Sentiamo Stefano Stefanini.
Per Donald Trump questo cessate il fuoco è un risultato di politica estera importante. Trump ha dato una grossa mano militare a Israele facendo esattamente quello che Israele gli chiedeva di fare e presumibilmente dando un colpo importante agli impianti di arricchimento dell'uranio iraniani. Però a questo punto Trump, che è il presidente che aveva promesso niente più guerre, me ne vado dalle infinite guerre in Medio Oriente, vuole che questa guerra finisca al più presto. Ha intuito, e lì bisogna riconoscergli il tempismo nel capirlo, che dopo il colpo ricevuto da parte americana, l'Iran era pronto a mettere fine all'ostilità e tornare al tavolo negoziale sul nucleare in una posizione chiaramente molto indebolita, però vuole che a questo punto il cessate il fuoco regga.
Anche se non c'è la certezza che il programma nucleare iraniano sia stato distrutto.
La certezza non c'è di sicuro. Io non ho parlato di distrutto, però è stato sicuramente danneggiato in maniera abbastanza pesante e gli Stati Uniti hanno anche dimostrato che se ci fosse bisogno sono disposti a intervenire di nuovo per farlo. A questo punto però si può anche tornare al negoziato in cui, e questo Trump l'ha già detto, all'Iran non si chiederà soltanto di mettere dei limiti, dei controlli all'arricchimento, si chiederà molto probabilmente di non arricchire l'uranio oltre quel 3,67%, che è il limite entro cui l'uranio arricchito serve a fini di energia nucleare per usi civili. Quindi l'Iran deve aspettarsi un negoziato in cui l'asticella è stata alzata.
Donald Trump domenica sera ha, diciamo, parlato all'uso in realtà, poi a un cambiamento di regime. Oggi ha detto no, assolutamente nessun cambiamento di regime. Quello che è successo nelle ore tra quella prima dichiarazione e la seconda dichiarazione lo abbiamo visto almeno pubblicamente. Ma secondo lei c'è stato, come dire, anche un intervento d'altri?
Non lo so e non credo, ma non, in questi cambiamenti di... cioè, se andiamo a analizzare le cose che ha detto Trump, dice spesso una cosa e poi il contrario. C'è però una linea abbastanza costante in Trump, che è quella di non essere particolarmente entusiasta, anzi di essere contrario ai cambiamenti di regime, perché preferisce sapere con chi ha da trattare. Del fatto che un regime sia repressivo, violi i diritti umani, eccetera, non gli può interessare più di tanto. Vedi il negoziato che fece durante il suo primo mandato con Kim. Una volta che l'Iran accetta di mettere fine alla guerra, ma soprattutto di rimettersi a negoziare seriamente il programma nucleare per fermare quello che ne resta, o meglio, quello che ne resta e che potrebbe avere dei fini militari, per Trump va benissimo così, di trattare con la guida suprema. Se poi, quanto poi la guida suprema possa eventualmente risentire di questo, che sicuramente non è un successo della sua politica, quello è un problema che si risolverà all'interno dell'Iran, ma sicuramente senza interventi da parte americana.
Secondo lei, Netanyahu ha subito questo cessate il fuoco?
Probabilmente a Netanyahu non sarebbe dispiaciuto andare avanti ancora un po'. Quello che Netanyahu probabilmente sperava è che l'Iran, anziché fare un finto attacco come quello fatto ieri contro la base americana in Qatar, rispondesse in maniera abbastanza forte da scatenare un ulteriore attacco americano che del resto Trump aveva minacciato. In questo caso gli iraniani si sono trattenuti, a parte le dichiarazioni belligeranti, essenzialmente sono venuti a Canossa. Netanyahu deve accontentarsi di quello che ha ottenuto, che è già molto.
Era l'ambasciatore Stefano Stefanini, adesso invece saluto Matteo Muzio. Buonasera Matteo.
Buonasera a voi, grazie per l'invito.
Giornalista al Foglio Americanista. Matteo, l'altro giorno commentavamo con Laura Silvia Battaglia, il presidente degli Stati Uniti Trump twittava l'acronimo MIGA, Make Iran Great Again. Prima aveva twittato, anzi usato il suo social truth per dire ci vuole una resa incondizionata del regime. Poi aveva parlato di regime change. Oggi ha detto no, io il regime change non l'ho mai chiesto e in più ha appunto imposto questa che viene definita una tregua, ma lui ha usato anche parole insomma molto roboanti, no? Un futuro di amore, di ricchezza, di commercio. È difficile entrare nella testa di Trump, noi però da un punto di vista così politico dobbiamo provare a esercitarci. Che strategia è questa?
A me sembra una strategia che vuole minimizzare la frattura nella sua base elettorale. Ricordiamo per chi ci ascolta che in questi giorni sono circa 10 anni dalla sua discesa in campo, perché è stato proprio nel giugno del 2015 che lui decise di candidarsi alla presidenza degli Stati Uniti tramite le primarie repubblicane. E in quella circostanza uno dei tratti che lo distingueva da chi già si era candidato era dire che la guerra in Iraq, voluta da George W. Bush, era stata un tragico errore e che l'America non avrebbe mai dovuto infilarcisi. Quindi da questo punto, diciamo, è arrivata poi l'attuale linea del Partito Repubblicano. Abbiamo visto anche in campagna elettorale il fatto che venisse indicato il Partito Democratico come il partito pro guerra, il partito pro guerre perenni, mentre con Trump ci sarebbe stata la pace in tutti gli scenari. In questo caso, invece, dopo il raid alle tre installazioni nucleari, c'è stato invece una sorta di voler minimizzare questo intervento, proprio a rimarcare come alcuni influencer di area di destra radicale americana sollevavano che Trump potesse trasformarsi in un secondo George W. Bush e quindi si impelagasse in un nuovo conflitto medio orientale.
Mi riferisce
quindi
alla guerra in Iran nel 2003.
In Iraq, esattamente. Quindi ha voluto come marcare la distinzione, come dire, abbiamo fatto questo, ma non parteciperemo né a un regime change, non manderemo i boots on the ground, né a quello che si può capire organizzeremo altri raid sull'Iran. Questo non si può escludere mai del tutto, perché con Trump non si può mai dire, però credo che al momento, anche per il costo che un'operazione del genere ha richiesto, perché parliamo di un bombardamento che è partito dagli Stati Uniti con 37 ore di volo e ha richiesto comunque uno sforzo logistico di intelligence notevole, quindi mi sento di escludere, almeno appunto fatte salve le decisioni di Trump, che questo possa avvenire nei prossimi mesi, settimane.
Abbiamo parlato delle pressioni interne della sua base elettorale, di parte consistente della sua base elettorale. Ci potrebbero essere state anche delle pressioni tra, ad esempio, i paesi del Golfo, che sono degli alleati importanti con cui lui vuole fare anche molti affari, anche personali, non soltanto legati agli equilibri tra paesi?
Sicuramente ci sono anche delle questioni che riguardano la logistica, in questo caso navale, che sarebbero state messe in pericolo. A maggio uno dei pochi risultati diplomatici ottenuti da Trump è stata la tregua nel Mar Rosso con gli UTI, tra gli Stati Uniti e gli UTI, che questa organizzazione che opera in Yemen, che combatte nella guerra civile in atto nel paese, ha sferrato attacchi alle navi di passaggio nell'area a partire dal 7 ottobre del 2023. E questa tregua negoziata, che al momento sembra ancora reggere, sarebbe stata messa a dura prova. E l'altra questione che riguarda sempre il passaggio di navi petrolifere è la chiusura dello stretto di Hormuz, che ha questa arma, diciamo, tra virgolette, mi si perdoni l'involontaria ironia, un'arma nucleare dell'Iran per fermare il traffico petrolifero proveniente appunto dall'Iraq, dal Kuwait e da parte dell'Arabia Saudita, e far sì quindi che il prezzo del petrolio schizzi verso l'alto e metta in difficoltà l'economia americana. Quindi anche in questo caso aveva tutto l'interesse a far sì che non si andasse oltre, che si facesse una sorta di rappresaglia performativa come quella fatta dall'Iran, la base americana in Qatar, e si andasse oltre. E abbiamo visto che con la dichiarazione del presidente iraniano di voler comunque tentare una via di negoziato, mi sembra che questa sia proprio la strada che gli Stati Uniti prenderanno nelle prossime settimane.
Grazie Matteo Muzzi, una buona serata. Ciao Matteo.
Grazie a voi.
Beh, è uno scenario quello che vede Trump da una parte e il regime iraniano dall'altra, con una ipotesi di ripresa del negoziato sul nucleare che però non fa i conti, ne parlavamo già con Stefano Stefanini poco fa, con il terzo attore, che è quello che ha dato il via a tutto, che è Israele. Buonasera al professor Francesco Strazzari.
Buonasera.
Che insegna, lo ricordiamo, relazioni internazionali alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Professor Strazzari, c'è Israele, c'è Israele di mezzo. E per quale motivo Netanyahu, che adesso appunto ripetiamo questa notizia, potrebbe essere tentato da un viaggio negli Stati Uniti per parlare con Trump, dovrebbe accettare questa tregua?
Ma sono concessioni tattiche. Noi dobbiamo guardare a questa guerra come un processo che si dipana nel lungo periodo, volendo essere veramente stretti, gli scambi missilistici di ottobre scorso sono i prodromi di quello che stiamo vedendo, quindi l'idea che tutto finisca con l'annuncio di un cessate il fuoco è semplicemente ridicola da un punto di vista del processo storico. C'è uno spostamento dell'equilibrio di potenza nella regione. Israele sta capitalizzando la propria posizione molto vicina a quella della presidenza Trump in questa fase, sicuramente molto più di quanto sarebbe stata una presidenza Kamala Harris, per intenderci, e cerca di spingere e giocare tutte le carte per arrivare a un punto, se non risolutivo, quantomeno una spallata che consenta allo stesso Netanyahu di rimanere in sella dopo il disastro del 7 ottobre di 2 anni fa. E quindi è una partita che si gioca sul filo delle opportunità, di vittorie tattiche, ma insomma il quadro strategico è molto difficile da intuire a questo punto, perché la stessa decisione degli Stati Uniti di aderire al piano obliquo che Israele ha disegnato dopo gli attacchi all'Iran è una decisione che può essere annunciata trionfalmente come poggiante su danni monumentali al nemico, ma noi sappiamo che il quadro è un po' diverso. Non sappiamo dove sono finiti 400 kg di uranio arricchito, non sappiamo quanta capacità l'Iran abbia di continuare ad arricchire, non sappiamo se esistono siti segreti e soprattutto il know-how non è una cosa che si bombarda. E la questione sciita non si limita a Israele, quindi non si limita all'Iran, quindi è una miccia molto più lunga rispetto alla quale Netanyahu può spingere. Sicuramente Trump spinge, ma è più in mano a chi succederà a Trump fondamentalmente che a Trump stesso.
Quindi tempi che non sono destinati a esaurirsi velocemente, perché se lei ci parla del successore di Trump vuol dire il prossimo mandato, mancano 3 anni.
Ma sì, nessuno sa con questa dinamica dove saremo tra 3 anni. Certo è che è sufficiente fare una ricerca banalmente sulla intelligenza artificiale. Prendete Grok, che è il motore legato a Musk, quindi sicuramente non accusabile di algoritmi sfavorevoli alla presidenza Trump. Andate a chiedere quante volte Israele ha rispettato i cessate il fuoco e troverete negli anni recenti 970 violazioni. Come dire, ci sono degli elementi di interlocuzione. Questa fase è una fase interlocutoria, di pausa, che serve agli Stati Uniti a dire che la forza decisiva è risolutiva, che questa forza enorme che hanno impiegato è risolutiva. Sicuramente ne ha bisogno l'Iran per rifiatare, sicuramente Israele ne ha bisogno per dichiarare una vittoria e cementare un quadro di domestico abbastanza scivoloso, tutto all'ombra dei massacri di Gaza. Però dove andremo in avanti dipende molto anche dalla generazione dei quarantenni, cioè i vari Evans, per non parlare del mondo dei tycoon stile Musk, che stanno dietro questo mondo, che rappresentano il cuore economico. Insomma, Trump rappresenta un'economia che è legata ai casinò, al golf, ma questi hanno in mano gli algoritmi, le nuove tecnologie, ed è lì che dovremo capire come basculerà il mondo.
Questi Stati Uniti giocano ancora a livello globale, professor Strazzari. Oggi, questa sera, oltretutto c'è il vertice della NATO all'Aia, ce ne stiamo un po' dimenticando in queste settimane, ma c'è il dossier ucraino, ad esempio.
Sì, c'è il dossier ucraino, ed è molto curioso quello che Trump ha fatto, no? Ha postato uno screenshot di un messaggio che gli ha mandato Mark Rutte, il segretario generale della NATO, che lo ringrazia per aver portato i paesi NATO a spendere 5%, a impegnarsi sul 5% in difesa, e anche per il successo delle campagne contro il nucleare iraniano. E Trump così bellamente ha fotocopiato ed esposto un messaggio evidentemente privato, no? A maggior gloria di sé medesimo. Questo ci dice un po' dello stile anche di quanto si dividono tra loro, ma ci dice anche di un Trump che si intesta a un processo di leadership del mondo occidentale a cui lui stesso non crede. Ricordiamo che Macron definì la NATO come avente l'encefalogramma piatto in occasione della prima presidenza Trump, e che Trump sicuramente non è per legarsi le mani a un'alleanza fissa, ma è per mantenere un potere di negoziato molto fluido. Sicuramente quello che sta avvenendo negli Stati Uniti, che danno dei segnali di decadenza, se uno guarda la storia degli imperi, ma al tempo stesso spendono molto sul militare, cercando di camuffarla questa, come se il resto del mondo e sud del mondo semplicemente fosse qualcosa che riesce a dominare da un punto di vista militare, come se la storia della preponderanza militare americana dal Vietnam all'Iraq, passando per l'Afghanistan, fosse tutta scritta in maniera idraulica dal possesso della bomba più potente, non da come cambia politicamente l'equazione della partita strategica. Ecco, questa è un po' l'illusione in cui gli Stati Uniti, a mio modo di vedere, si stanno cullando ed è molto pericolosa.
Grazie professor Strazzari, una buona serata.
Grazie a voi.
E grazie che ci ha seguiti fino a qua, sono le 20:30, tra pochi secondi Luigi Ambrosio vi saluta, l'appuntamento con noi, l'orizzonte delle 20 è sempre per domani attorno alle 20. Una buona serata.